Giovanni Paolo, prima lezione, seconda ora.
Ecco, possiamo forse ricominciare. Questo oracolo contro Babilonia, questo giudizio contro Babilonia, non si è compiuto al capitolo 39. Dicevamo che i capitoli 36 e 39, cioè il racconto storico, rappresenta anche un parziale compimento di alcune di queste profezie, contro la Siria, per esempio, essenzialmente, ma non contro Babilonia, anzi, è proprio lì che viene ripetuto. Viene annunciato, meglio, al capitolo 39, viene annunciato la venuta dei babilonesi e la fine del regno di Giuda, di Gerusalemme. Mentre al capitolo 13 è già stato preannunziato la fine di Babilonia. Quindi è annunziata la fine di Babilonia prima dell'annuncio della venuta di Babilonia, che abbiamo soltanto il capitolo 39. Faccio una piccola parentesi. Babilonia è il grande nemico. Salvezza. salvezza definitiva è un atto di pura grazia di Dio. Ma era solo un accenno. Dicevo che, tenendo conto del fatto che è solo il capitolo 39 che si annunzia la venuta di Babilonia, molto prima che avvenga, a Ezechia, il quale è anche contento, abbiamo letto prima, no? Buona è la parola del Signore, perché almeno finché campo io ci sarà tranquillità, perché è annunciata per dopo, in modo esplicito, quindi dice almeno io, ecco, i suoi figli, ma intanto lui è il suo tempo, sarà un tempo di pace. E se noi teniamo conto di questo, il passaggio dal capitolo 39 al capitolo 40 rappresenta un cambio drammatico di scena, perché al capitolo 40 il giudizio contro Gerusalemme, di cui si è già parlato anche prima, noi non abbiamo potuto vedere questo, prima c'è il giudizio su tutte le nazioni, compreso Israele, Giuda, perché anche il popolo di Dio viene giudicato da Dio, perché è il primo a essere salvato, è il primo a essere giudicato. Ma il giudizio su Gerusalemme è già avvenuto qui. Quando uno apre il capitolo 40, vede che Babilonia è già venuta, ha già distrutto Gerusalemme, Israele è già, Giuda è già in esilio. Consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Quindi è venuto il momento, o sta per venire il momento, in cui il piano del Signore contro Babilonia deve giungere. Siccome si è compiuta la profezia negativa, allora si deve compiere anche quella positiva. E perciò consolate il mio popolo. Perché colui che ha colpito è lo stesso che guarisce. Colui che ha predetto il giudizio è proprio lui che ha predetto fin da prima la consolazione. Questo è molto importante perché in che situazione si trova il popolo di Dio in tutto il libro di Isaia? Questa è l'ultima domanda che mi farei. Mentre ci sono tutte queste profezie, in concreto, dall'inizio alla fine del libro di Isaia, la comunità di Israele in che situazione è? Dovremmo notare, non voglio allungarmi troppo, dovremmo notare che lungo tutto il libro di Isaia c'è ogni tanto una voce, un noi che salta fuori, che interviene nel testo. C'è tantissime volte, vi indico solo dei numeri e controlliamo uno o due. Capitolo 2, versetto 5, capitolo 16, versetto 6, capitolo 17, versetto 14, capitolo 32, versetto 15, capitolo 33, versetto 2, capitolo 42, versetto 24, capitolo 47, versetto 4. Ne leggiamo soltanto un paio. Capitolo 1, versetti 9 e 10. Il primo che incontriamo. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato qualche superstite, notate che cambia qui, cioè emerge un noi, una riflessione di un noi. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato qualche superstite, già saremmo come Sodoma, assomiglieremmo a Gomorra. comunità di sopravvissuti. Cioè la comunità che parla ogni tanto ed emerge nel libro di Isaia, e a volte in modo anche, adesso ne citiamo uno lunghissimo, un intervento il più lungo di tutti, il più importante, ma interviene tante volte. Vedete, vi faccio un secondo esempio, ma quel testo poi sarà il primo che riprenderemo la prossima volta, capitolo 2, ma non voglio commentarlo adesso, ma cito per esempio capitolo 2, versetto 5, vedete che emerge anche qui, prima non emerge, prima si racconta il monte del Tempio del Signore sarà elevato su tutti i monti, eccetera, eccetera. Poi alla fine del versetto 5 si dice, casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Ma chi parla? A chi parla? Camminiamo nella luce del Signore. Se non ci fosse lasciato qualche superstite, saremmo come Sodome e Gomorra. Cioè è una comunità che sta vivendo il giudizio del Signore. Ma lo può vivere, lo deve vivere, proprio come giudizio del Signore, cioè di colui che ha promesso la consolazione. Non è una semplice sventura incomprensibile, deve essere vissuta come il realizzarsi del piano di Dio, che è un piano di salvezza, è un piano di salvezza. Che passa attraverso il giudizio e quindi le sofferenze che sta vivendo ora devono essere interpretate come appartenenti al piano vincente di Dio che avrà come risultato la salvezza e la pace, la redenzione di Gerusalemme. Il libro di Isaia è meraviglioso in questo, insomma, qualcosa vedremo anche nella terza lezione. Risplende Gerusalemme, eccetera. Quello è il piano di Dio. Adesso Gerusalemme è qui nella comunità che legge e ascolta le profezie di Isaia, è una comunità, è, diciamo, sotto il giudizio del Signore. Ma è molto importante, ripeto, per la speranza e per come è la speranza che deve indicare, la speranza che è fondata sulle promesse di Dio, che deve insegnare come si vive nel giudizio di Dio, come si deve vivere il momento del giudizio, della sofferenza, dell'esilio. Si deve vivere alla luce delle promesse di Dio e lasciarsi illuminare fin da ora, in anticipo, da quella luce che un giorno risplenderà. Io penso che salterà fuori di nuovo questo concetto, ma insomma è anche molto importante a livello esistenziale, ecco, quindi ogni tanto un po' di predica, siccome Isaia predica anche lui, è importante, molto. Perché questo è l'esercizio della fede e della speranza, cioè è anticipare fin da ora quella gioia, pur in mezzo alle lacrime, quella luce, quel canto di vittoria che sarà in futuro, che si realizzerà in futuro. A Sant'Agostino, per esempio, ha molto questo concetto, soprattutto quando commenta i salmi. Di Isaia, insiste molto su questo, diciamo, direi che è un suo leitmotiv continuo. Chi è che canta questo salmo di lode? È la comunità sofferente, la comunità ancora in esilio, che anticipa nella fede il canto finale della vittoria. E questo è questo propriamente l'esercizio della fede e della speranza. Questo anticipo. Naturalmente è un anticipo fondato su una realtà, su ciò che Dio ha già fatto, sulle prove che Dio ha già dato, che garantiscono la verità di tutte le promesse, anche quelle più immense, più meravigliose di Dio, quelle che più contrastano con la realtà presente. Ecco, allora vi segnalo sempre in questo senso di chi è questo noi, questa voce, noi, che torna e che ci mostra la situazione concreta della comunità che ascolta il libro di Isaia. Ecco, l'ultima, la più lunga di questi interventi è indubbiamente al capitolo 63, cioè alla fine del libro. Questo è estremamente significativo perché tutta l'ultima parte del libro è estremamente luminosa. Penso che anche qui vi invito a sfogliarla se non l'avete presente, cioè, ovviamente di là presente sono anche testi molto noti. Se teniamo per esempio, guardate il capitolo 60, alzati, rivestiti di luce perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla su di te, sono testi che leggiamo proprio per Natale, tra l'altro. Ecco. Capitolo 63. Dal versetto 7 fino al capitolo 64, versetto 12, cioè fino alla fine, versetto 11 sarebbe. Quindi molto lungo. Voglio ricordare i benefici del Signore, le glorie del Signore, quanto Egli ha fatto per noi, vedete? Versetto 9, non un inviato né un angelo, ma Egli stesso ci ha salvati, li ha salvati, sta parlando del passato, con amore e compassione li ha riscattati, li ha sollevati, cioè colui che prega, la comunità che prega, anzitutto ricorda i benefici passati del Signore, tutto quello che ha fatto per noi, e cioè tutta l'uscita dall'Egitto, eccetera. Poi, al versetto 15, vedete, comincia la supplica. Sulla base di tutto quello che Dio ha fatto, c'è la supplica. Guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa dove sono il tuo zelo, la tua potenza, il fremito delle tue viscere, la tua misericordia. Non forzarti all'insensibilità, perché tu sei nostro Padre. Poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi, tu, Signore, sei nostro Padre. Da sempre ti chiami il nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi. Noi vediamo, cioè, alla fine del libro, verso la fine del libro, una grande supplica sul ritorno di Dio nella vita di Israele. Questa è la grande supplica. Tutto il libro dice che Dio torna, che Dio viene, che Dio torna. Però la situazione concreta della comunità è espressa qui, proprio sulla base delle promesse sicure di Dio che Egli tornerà, entrerà davvero nella vita del suo popolo. Quindi la trasformerà, la salverà in tutta l'umanità. Proprio per questo, proprio perché le promesse di Dio sono sicure, allora si deve supplicare il Signore. Ritorna per amore dei tuoi servi, si fa per l'amore di Dio, per amore delle tue tribù, della tua eredità. Vedete i versetti famosi anche questi, Versetto 19, siamo divenuti da tempo gente su cui non comandi più, su cui il tuo nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti, eccetera. E torna a dire, per esempio, capitolo 64, versetto 7, questa è la cosa, intento più importante, ma tu sei nostro Padre. è tutto centrato sulla paternità di Dio, il fatto che Israele è figlio e quindi sull'amore paterno di Dio. Ecco, finisco. Torneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con esultanza. Felicità perenne sarà sul loro capo. Giubile e felicità li seguiranno, svaniranno afflizioni e sospiri. Uguale. È voluto chiaramente l'autore. Immagine anzitutto molto bella, eh? Felicità perenne sul loro capo, cosa vuol dire? Saranno incoronati di felicità. La corona, perché sono tutti dei re, sarà la felicità. Notate come comincia, secondo Maimonide, la seconda profezia, cioè c'è una redenzione dalla Siria avvenuta, c'è una redenzione da Babilonia che avverrà nel libro, che comincia al capitolo 40. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Questo è l'inizio della seconda profezia, no? La redenzione che avverrà da Babilonia. Guardate come comincia, secondo Maimonide, l'inizio della terza profezia. La terza profezia va da 51:12 alla fine del libro, a 64:24, ed è la profezia della redenzione messianica. Cioè assolutamente futura. E difatti, perché non è stupido, ma è un'idea, non torna più nessun riferimento storico in tutta questa parte. Babilonia scompare, non c'è nessun riferimento, c'è soltanto Edom, come vi dicevo, ma Edom è il nemico escatologico, è simbolico del nemico ultimo, che solo Dio può vincere e vincerà da solo. E comincia, vedete, 51:12, io sono il vostro consolatore, consolate il mio popolo, io sono il vostro consolatore. E credo che Maimonide abbia molte ragioni. Faccio notare un'ultima cosa su questo: il rapporto fra consolate il mio popolo e l'altro, io sono il vostro consolatore. Sapete come non è le omelie, diciamo, sono delle omelie, la pesicta si dice in ebraico, sono omelie sinagogali antiche, conservate, come commenta il rapporto fra questi testi che, ripeto, secondo una tradizione ebraica raccolta dal Maimonide, sono l'inizio della profezia per Isaia futura della redenzione da Babilonia, che non è l'ultima redenzione e che significa le redenzioni storiche, e l'inizio della redenzione messianica finale che comincia in 57, in 51:12. Consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Naturalmente l'omileta si interroga: a chi parla? È Dio che parla, dice il vostro Dio, consolate il mio popolo, dirà a qualcuno: andate a consolare il mio popolo. Allora Dio sta parlando ai profeti e dice a tutti i profeti: andate a consolare il mio popolo. Allora i profeti vanno, si presentano ciascuno a Sion, a Gerusalemme, e si presentano a Amos, Osea, Michea, Abacu, che c'è, tutti vanno uno dopo l'altro, e si presentano ciascuno con una parola di consolazione. Però Sion non accetta, perché risponde dicendo: sì, tu oggi mi dici questo, ma poi domani mi dici un'altra. E Sion risponde al profeta con un'altra parola del profeta negativa, e quindi non si lascia consolare. Tutti i profeti tornano dal santo, benedetto egli sia, e gli dicono: siamo andati, ma non ha voluto lasciarsi consolare. La risposta di Dio qual è? È l'inizio della terza grande profezia. Vengo io, dice Dio, allora vengo io. Io sono il vostro consolatore. Io vuol dire non un altro, io personalmente. Cioè la redenzione messianica sarà quella in cui Dio personalmente verrà. Non manderà un inviato, ma sarà lui personalmente. Allora sì che sarà una consolazione e quindi una redenzione definitiva. Questo è il concetto di consolazione o di redenzione che noi troviamo anche nel Nuovo Testamento. Quando per esempio Luca dice che aspettavano di Zaccaria, lo dice di Elisabetta, lo dice, ecco, di Simeone, aspettavano la consolazione di Israele. Non è un concetto vago, questo, cioè aspettavano quella visita di Dio che sarebbe stata decisiva dal momento che sarebbe stato lui personalmente a entrare nella vita del popolo o dell'umanità. Aspettavano la redenzione di Gerusalemme, questo si intende. Ecco, basta così, mi fermo qui per oggi. E la prossima volta, la prossima lezione in gennaio, questo senz'altro l'avremo presente. potente. Partiremo dalla grande profezia, dalla grande visione, non profezia, dalla grande visione che sta all'inizio del libro di Isaia. Voi vedete una cosa qui, capitolo 1, versetto 1, c'è scritto: visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda, su Gerusalemme, al tempo del re di Giuda, Ozia. Poi, se uno va avanti a leggere, non c'è nessuna visione, nessuna visione. Udite, o cieli, ascolto terra, così parla il Signore, ho allevato figli, eccetera. Sapete che questo è presente, no? Tutti lo sanno questo. Dobbiamo saperlo. Non c'entra forse con la nostra lezione. Il presepe è qui, per capire il presepe ci vuole, sono questi versetti di Isaia. È chiaro? No, non è chiaro. Cioè, udite cieli, ascolta terra, così parla il Signore, ho allevato e fatto crescere figli, sono dei figli sempre, Israele, ma essi sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario, e l'asino la vive del suo padrone, il suo signore sarebbe, ma Israele non conosce, non comprende. Il bue e l'asino. È per questo che per esempio c'è il bue e l'asino, Non sapevate? No. Ed è per questo che, adesso però stiamo uscendo dal nostro testo, se Don Matteo me lo consente. No, visto che siamo per Natale. Io ho il vizio forse di essendo prete, di dire la messa e di fare le prezze. No, è per questo, siccome stiamo parlando di Isaia, cioè, è per questo che Luca dice, questo è il segno che troverete, dicono gli angeli pastori, questo è il segno che troverete. Troverete un bambino adagiato nella mangiatoia. Perché sarebbe un segno? Difatti, commenti classici anche dei padri dicono, ma quale segno è? Tutti i bambini. E invece no, per Luca è un segno. E difatti in 2-3 versetti Luca nomina la mangiatoia 3 volte. Perché è un segno? È un segno perché se uno lo collega con Isaia. Il bue conosce la mangiatoia del suo Kyrios. Deve essere, è un segno che l'angelo dà ai pastori, che quel bambino che troveranno nella mangiatoia è il Kyrios, il Signore. Se uno collega la mangiatoia con Isaia, con questo testo di Isaia, l'inizio di Isaia, vede in che cosa consiste il segno. Per capire che è un segno bisogna avere in testa Isaia. La mangiatoia è un segno perché in Isaia c'è scritto Kyrios, cioè che il bue, l'asino, il bue conosce la mangiatoia del suo Signore. Allora, quello che era la mangiatoia è il Kyrios. Vabbè, non voglio insistere su questo. Cominceremo dal capitolo 2, che sarà la profezia molto importante che ci sarà la guida la prossima volta. E quindi capitolo 2, versetti 1-4. Basta. Non so se c'è qualche domanda, dovevo finire prima forse per aspettare qualche domanda, comunque sono ormai i 20, però forse se c'è una domanda la possiamo ascoltare. Siamo stanchi, non c'è. Si parla di secoli, sono può essere un suo dottore. Tant'è vero che gli esegeti inevitabilmente parlano di un secondo Isaia, un terzo Isaia. Rimane che non c'è nessun altro nome se non Isaia nel libro. Uno prende il libro e questo va spiegato, cioè non solo va spiegato, ma questo anche di questo bisogna tener conto, che il libro si presenta come la profezia dell'Isaia dell'ottavo secolo. E questo, anche questo è molto importante. Quindi penso che non si deve trascurare il fatto che ci sono certamente, aveva dei discepoli, c'è anche nel libro la testimonianza di questo, che hanno custodito, e ci sono grandi profeti, poeti e profeti che non sono l'Isaia dell'ottavo secolo e che hanno composto e contribuito a comporre il libro sicuramente. Questi profeti però hanno probabilmente pensato se stessi all'interno della tradizione di Isaia, loro grande maestro. Non c'è nessun altro nome, nessun altro profeta che dice io, eccetera, al tempo di Ozia, vidi, non c'è nessuno che dice questo. Quindi tutte e due le cose direi sono vere, sono da tenere conto tutte e due. Noi abbiamo un po' insistito, abbiamo almeno presupposto e messo l'accento sul fatto che è un unico libro. E certi problemi, anche questo detto senza voler specificare adesso, certi problemi insolubili per i moderni dipendono, per esempio, chi è il bambino che viene chiamato Emanuele, chi è, diciamo, non riguardo a Gesù, ma chi è secondo l'autore, secondo Isaia, sono praticamente insolubili, ma sono insolubili solo per chi si rifiuta di considerare che il libro è un libro unitario. E quindi la risposta a questa domanda del capitolo sestimo è probabile che tu ce l'abbia al capitolo 36-37. Ecco, quindi molti problemi nascono anche dal fatto che gli esegeti moderni non hanno la stessa prospettiva degli autori finali del libro di Isaia, che lo consideravano sicuramente un libro unitario.